Buongiorno Paolo Piccirillo.
Salve, buongiorno.
Paolo Piccirillo, zoo col semaforo. Paolo Piccirillo, classe 1987, è nato a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Per questo suo primo libro, se non sbaglio, Zoo col semaforo. Allora, Paolo Piccirillo, cominciamo subito dalla copertina.
La copertina è opera di un'illustratrice romana, qui di Roma, si chiama Marilena Pasini, ed è... Beh, lei ci ha messo subito, c'è stata subito sintonia fra me e lei, perché ha cercato subito di dare un senso animalesco ai volti umani e viceversa. Forse è quella la potenza di quelle quattro immagini iniziali, ma anche molto belle sono le illustrazioni che ci sono dentro, non tra le pagine scritte, ma sulla quarta, per esempio, ci sono altre illustrazioni molto interessanti.
C'è quel cane che fugge.
Sì. Col campo di calcetto sullo sfondo, quello è molto... Vuole dare il senso che poi chi, leggendo il libro, si capisce.
Leggendo il libro si capisce altro che Paolo Piccirillo. Hai il libro a portata di mano per caso?
No, però ora lo prendo.
Ecco, bene. Ecco, così abbiamo la lettura. Tra l'altro, in esergo a questo libro, Paolo Piccirillo ha una citazione tratta da Palomar.
Sì.
Di Italo Calvino. Il fischio uguale dell'uomo e del merlo, ecco, gli appare come un ponte gettato sull'abisso.
Sì.
Fosse Palomar in questo libro, invece forse Palomar in questo libro non riusciamo così a ritrovarlo, ma ritroviamo questa frase sicuramente.
Sì, quello è, sì, appunto, è tratto da Palomar questa frase, e mi ricordo che quando io la lessi rimasi... non era ancora in... non ci stavo neanche pensando a scrivere un romanzo o qualcosa del genere, però mi rimase molto impressa, perché questa è la scena di un uomo che si affaccia al balcone e vede tutti questi uccelli, tra l'altro anche rondini, che appunto fanno il proprio verso, e l'uomo si rammarica perché non riesce a farlo lui con gli altri, non riesce a esprimersi così bene come si esprimono loro, questi uccelli. Allora mi rimase impresso perché in effetti è proprio un po' il dramma dell'esistenza umana, se uno ci pensa, quello di pensare sempre di non riuscire a esprimersi al meglio con i propri simili. E mi è rimasta impressa questa frase, e poi un po' secondo me anche il senso di Zoo col semaforo, credo, poi alla fine. Perciò.
E Zoo col semaforo così comincia.
Leggo?
E certamente.
Il pitbull tiene gli occhi chiusi, ma non dorme. Non dorme mai la domenica a quell'ora. Col naso fiuta i passi a pochi centimetri dalle sue palpebre. Con la testa poggiata a terra e gli occhi chiusi, il pitbull sa a memoria tutto ciò che lo circonda. La piazza del paese è piena di tendoni e bancarelle. I tendoni sono larghi e lunghi come le bancarelle che stanno sotto. Sono tutti uguali, bianchi e sporchi di vecchio. Tra un tendone e l'altro, tra una bancarella e l'altra, non c'è che un metro. Si forma così un minuscolo corridoio che il venditore utilizza per arrivare dal camper per una fase del cliente. Il venditore prende la merce buttata a caso sulla bancarella di ferro e gliela mette sotto gli occhi. Scarpe, gonne, maglie, magliette, mele, pere, la mozzarella, i lupini, cellulari, cd, occhiali da sole. Tutto a un prezzo stracciato. I camper sono parcheggiati troppo vicini e dalle loro marmitte sgocciola sempre qualcosa. Come le persone, anche i camper, uno appiccicato all'altro, sudano.
E così comincia il romanzo di Paolo Piccirillo, Zoo col semaforo, Nutrimenti Edizioni, cento e qualche pagina, per questa storia che ha persino del favolistico, ho trovato. Forse trovo sempre molto difficile trovare degli aggettivi, anche molto rischioso, però leggendo questo libro ha quasi un sapore di favola, o sbaglio, Paolo Piccirillo?
Sì. In realtà il progetto iniziale che avevo in mente io era tutto completamente, usiamo proprio questo termine, diciamo favolistico, nel senso che voleva essere formato da soli racconti, soli raccontini come quelli che ci sono nel romanzo, e che tracciassero un percorso fantastico, quasi di un animale particolare che dalla Terra passa alla Luna e poi ritorna alla Terra. Però poi decisi che in effetti lo scrissi così, però mi rendevo conto che mancava qualcosa, e mancavano sia gli esseri umani che la realtà, diciamo, dura, così come a me interessa molto questo confronto fra realtà e quello che uno vorrebbe che fosse la realtà.
Ecco, io aggiungerei anche qualcosa, a lei interessa molto anche il rapporto tra la natura, intesa nel senso degli animali, e l'uomo, perché qui gli animali, il cane in particolare, gioca un ruolo fondamentale nel bene e nel male.
Sì, a me, appunto, nel bene e nel male, detto bene, perché a me interessa ciò che si perde non volendo ascoltare la propria natura, e ciò che comunque si paga per ascoltare la propria natura, che per natura io intendo l'istinto, sia degli animali che degli uomini. E non a caso poi gli uomini che fanno parte di questo romanzo pagano quello che pagano per colpa del proprio istinto, e quello che hanno invece di positivo lo riescono a guadagnare proprio per alcuni gesti di istinto che fanno nel romanzo. Penso a Carmine, uno dei protagonisti, che forse riesce un po' a riottenere il sorriso, a guardare, più che altro a guardare avanti dopo il suo grave lutto, che si è lutto di suo figlio tanti anni fa, proprio grazie a un gesto istintivo che è stato quello, vabbè, non lo dico perché sennò comunque
riveliamo troppo,
sennò riveliamo troppo, però grazie a un gesto istintivo che ha a che fare con un animale, chi è un animale in un certo senso. E anche la violenza che c'è in questo romanzo è violenza istintiva, quindi ho cercato di visitare i due lati della medaglia della natura, che io intendo in questo caso come istinto.
A un certo punto di questo libro, Zoo col semaforo, abbiamo parlato poco fa degli animali, ma vorrei ancora rimanere proprio alla figura dell'animale. Paolo Piccirillo scrive: l'animaletto rosso vive al contrario, muore e poi nasce. Ce ne sono così tanti che non basta schiacciarne uno per dire di aver davvero ucciso un essere vivente. Sono migliaia. È morto uno, appena dietro ce n'è un altro uguale pronto per essere ucciso. Ti accorgi che sono tanti solo quando li uccidi. L'animaletto rosso è quindi infinito. È il sangue del mondo. Bella questa scrittura.
Grazie mille. Ti ringrazio.
E questo animale che vive al contrario, in effetti, sembra, nonostante tutto, sembra uno specchio del mondo. Siamo anche un po' noi che viviamo al contrario.
Sì, sicuramente uno dei due protagonisti del romanzo vive al contrario. Sì, io per vivere al contrario qui intendevo, per quanto riguarda l'essere umano, appunto il protagonista, che lui vive nel passato e non nel presente, no? È come se invece di andare avanti tornasse di giorno in giorno indietro. E sì, in effetti tu hai detto lo specchio di noi esseri umani. Io in tutti gli animali che tocco in questo romanzo, da quelli dei protagonisti dei piccoli racconti ai vari cani che si susseguono, ai vari pitbull, cerco sempre di mettermi nei loro occhi, non di rappresentarli umanamente, quindi cerco di capire loro come guardano il mondo, appunto perché, sempre tenendo però ben presente come lo guardiamo noi il mondo, come lo guardo io essere umano e come lo guardano i simili dei miei simili. E mettendomi negli occhi degli animali ho voluto vedere, appunto, voluto esplorare un altro modo di capire il mondo, un altro modo di vedere gli occhi, che poi appunto è lo specchio, secondo me, almeno è uno dei tanti specchi di noi esseri umani. Perciò forse ho cercato il mio primo romanzo, non a caso, è un bestiario, perché io ho queste esigenze, forse ce l'avrò in futuro anche con altre cose che scriverò, non lo so.
Paolo Piccirillo dice che il suo romanzo è un bestiario, però a volte le persone, si usa dire, si comportano da bestie, ma è sempre una brutta cosa, ma in ogni modo, diciamo, per capirci, che si comportano da bestie.
Sì.
Ettore Spina, per esempio, che lui, professione macellaio, le bestie le faceva morire e poi le vendeva, però era uno che era molto rispettato, perché a un certo punto del libro dice: in passato era l'unico che andava a rompere la faccia alle persone anche a Napoli, e l'ultima faccia l'aveva rotta a Secondigliano. C'è proprio questa contabilità delle rotture.
Sì, perché poi quello è una realtà di provincia, era ambientata in una realtà di provincia, dove poi provincia di Caserta, che Napoli è vista un po' come la metropoli, anche che poi non è tanto grande nella realtà come città, e quindi si cerca di, si ha questa tendenza, non so, come se fosse un campione di calcio e si contano i gol che fa ogni stagione. Così sono invece certi personaggi di cui tutto il paese sa, le persone che ha picchiato, che ha ferito, a volte che ha ucciso. Quindi sì, in effetti ci vorrebbe un contabile per ogni personaggio di questo.
È un libro che può essere fortunato, nel senso che è già stato toccato da premi o non ancora, Paolo Piccirillo?
Sono arrivato terzo al premio Flaiano,
che non è poco.
Grazie. E poi ora c'è la finale del premio
John Fante.
Fante, sì.
Si terrà a Peligna, mi pare, fra pochi giorni.
Il 20,
quindi non so se si fanno gli auguri in questo caso, però speriamo, perché è importante la sottolineatura di una produzione editoriale, il libro, per parlare semplicemente, anche attraverso il riconoscimento di un premio. Poi Paolo Piccirillo, classe 1987, puoi sentirlo dire, ma fa piacere, è una cosa ancora bella, no? Che facciano piacere queste cose, ma fa piacere perché?
Più che altro non solo perché io ho scritto, per me, diciamo, che ho scritto il romanzo, anche per tanto lavoro che ci sta dietro, ma di tante persone, parecchie persone, perché poi da questa esperienza ho capito questo. Io pensavo che uno si metteva al computer, scrive e poi glielo pubblicavano in maniera anche un po' fredda, così. Invece non sapevo, per esempio, dell'esistenza di un editor, ad esempio, di persone che investono anche il proprio tempo, dell'illustratrice, appunto. Quindi non lo so, mi fa anche piacere, poi come se il premio poi unisse tutte le forze, questo è più che altro. Mi fa molto piacere, mi farebbe piacere vincerlo, per esempio, il John Fante.
Anche perché è il premio dedicato a uno scrittore mica da poco.
Lì c'è anche il figlio,
sapete. Dan Fante, che Fante, per ben tre volte è stato ospite nella nostra trasmissione, a raccontare la prima volta la figura di suo padre e poi le altre due volte i suoi libri. Paolo Piccirillo, Zoo col semaforo, è un titolo sicuramente accattivante questo?
Un titolo sicuramente, non ho capito.
Accattivante, perché sì. Zoo col semaforo, c'è questa... è un semaforo però che non si accende mai alla luce rossa. Ogni tanto mi è venuto in mente leggendo questo libro, cioè a dire: adesso fermati, o comunque non si accende mai nella luce arancione, per dire: adesso prenditi un attimo di pausa. C'è questo continuo andare.
Sì, perché tra l'altro nelle prime pagine del romanzo appare questo zoo, questo semaforo nello zoo, ed è spento perché appunto è in mezzo al mercato. E in effetti ogni volta che parlo di questo zoo col semaforo è proprio spento perché c'è il mercato, quindi in un certo senso è sempre inserito in una situazione, in un momento di quasi sospeso. Quindi in effetti il senso è anche sì andare avanti, continuare sempre a passare, ma con una sorta di irregolarità, nel senso che non c'è nessuno che ti obbliga a stare fermo o anche a passare. Cioè, se stai fermo nessuno dice niente, se passi nessuno dice niente, quindi sta a te, alla tua natura delle cose, decidere cosa fare. Questo era anche un po' il senso, quindi è come se in questo romanzo tutto, come se si dicesse alla natura: fai quello che vuoi, voglio vedere che fai.
È come un po' come quando scrivi, a un certo punto i binari ci sono ma non si vedono.
Esatto, quello.
La strada è tracciata ma non importa, vado dove voglio.
Vado dove voglio, sì. Però poi la strada e i binari sono è la tua natura, quindi a un certo punto quella fuoriesce. Adesso a me interessava questa fuoriuscita di tante nature insieme, no? Da animali e esseri umani, poi vediamo che succede, però.
Parliamo di fuoriuscita.
Sì.
Fermiamoci su questa parola. D'altra parte la nostra trasmissione, così si intitola Il posto delle parole, spesse volte amiamo inciamparci sulle parole. La parola fuoriuscita mi è venuta, mi riporta in mente la fuoriuscita dell'acciuga, no? Questo pesce che vede il mondo da un'altra parte, prima era nell'acqua e poi viene pescata, era un'acciuga o una ringa, adesso non ricordo bene,
un'acciuga.
E scopre il mondo dall'altra parte. È vero che sta morendo, però c'è un altro modo di vedere il mondo.
Esatto, quello che dicevamo prima, degli animali che guardano il mondo in un altro modo rispetto al nostro. In questo caso specifico, nel caso dell'acciuga, qui si potrebbe fare anche una riflessione, anzi, cioè io prima di scrivere ho fatto una riflessione sulla fine delle cose, no? Che in questo caso della morte, nel senso che sembra la fine, ma in effetti è un piccolo e grandissimo inizio, perché lui per l'acciuga per la prima volta vede che questa, capisce che cos'è quella luce sconosciuta che ogni tanto vedeva quando il sole batteva sull'acqua, che lei pensava essere una cosa minuscola, un puntino luminoso che magari non era niente, e invece poi scopre che c'è tutto un altro mondo. Questo è proprio, ora che mi ci fai riflettere, l'acciuga è un po' forse lo specchio di tutto, l'acciuga sconosciuta è un po' lo specchio di tutto il romanzo, perché è quello che volevo dire riguardo al modo di vedere il mondo.
Ogni tanto avrei voluto che Ettore fosse stato un po' acciuga.
Sì, ma in effetti lo...
E poi non lo riveliamo se lo diventerà per certi aspetti oppure meno, no? Se non dico diventerà acciuga, ma in ogni modo avrà questa scoperta di valori, no? Perché poi è un libro che racconta di valori anche se sembra che non ce ne siano, perché sono sedimentati, sono nascosti, quindi trovarli a volte, possiamo ritornare all'acciuga che deve fuoriuscire, quindi esatto. Fuoriescono i valori tutto un tratto, e forse, sottolineiamo forse per non rivelare più di tanto del libro, capita anche così ad Ettore e a tutti gli altri protagonisti, Ettore, Carmine e così via, di questo libro Lo zoo col semaforo, ricordiamo Nutrimenti Edizioni, con una copertina molto particolare. Io invito sempre i nostri ascoltatori, anche un effetto tattile, ecco, l'effetto tattile, non solo quello dell'immagine ma anche proprio dell'utilizzo della carta, perché questa è un'attenzione, anche questa è un'attenzione alla lettura. Paolo Piccirillo, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni d'estate?
I gialli di Simenon.
I gialli di Simenon, edizione Adelphi, quindi qual è?
Edizione Adelphi. No, adesso sto leggendo la prima indagine, no, la prima inchiesta di Maigret.
La prima inchiesta di Maigret, quindi.
Perché sì. Mi sto un po' sperimentando, scrivendo un racconto classico giallo col detective che va sul luogo del delitto, così, e quindi. Voglio vedere un po' quelli un po' più bravi di me come fanno.
Vedere come fanno, come è giusto che sia, trovare la giusta curiosità. Grazie ancora,
sì,
Paolo.
Sì.
Stavi dicendo?
No, sto dicendo che poi comunque, nel senso, se uno scrive non è. Penso che il senso di scrivere sia quello di fare sempre quello che uno crede di non saper fare, e vedere come riesce a farlo, se no non ha senso questo lavoro.
Bello sentir dire, se no non ha senso questo lavoro, perché non è solamente un essere nella propria torre d'avorio, come spesse volte noi pensiamo che lo scrittore sia.
No, io do molta importanza, il 90% di quello che faccio lo fanno i lettori nel caso, che lo faccio tutto per loro, insomma, se no non avrebbe proprio senso.
Grazie Paolo Piccirillo, ricordiamo Nutrimenti Edizioni, Zoo col semaforo. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci, ciao.